L'Atlante.
L'Atlante del gusto.
Del gusto.
A cura di Ida Guglielmotti.
Buongiorno e bentrovati, c'è Fulvio Politi e la parte tecnica con noi oggi. Oggi vi voglio suggerire un bel regalo da fare per Natale. Parleremo di guide enogastronomiche molto interessanti. Se volete saperne un po' di più sulla ristorazione romana in particolare, credo che questa puntata sia piuttosto interessante. Ne parleremo tra poco con l'autore delle guide della Pecora Nera, tra pochissimo. Ospite di oggi è Simone Cargiani, che è l'editore di una serie di guide che hanno un titolo strano. Intanto Simone, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Autore anche di queste guide, dedicate naturalmente all'enogastronomia, in particolare romana, perlomeno sono quelle alle quali ci riferiamo in questa puntata. Dicevo, un nome strano per questa collana, Simone, La Pecora Nera. Posso chiederle come mai? La Pecora Nera di solito dà quel senso di diverso, anche di trasgressivo, no? Rispetto al mainstream.
Esatto, e noi abbiamo chiamato la nostra casa editrice La Pecora Nera Editore proprio per questo motivo. 10 anni fa siamo partiti nel realizzare delle guide enogastronomiche con un approccio, noi lo definiamo integralista, nel senso che andiamo nei ristoranti in forma anonima pagando il conto per poter scrivere nell'interesse unico del lettore, e coerentemente a questa scelta noi non vendiamo spazi pubblicitari ai ristoratori proprio per non avere cointeressi, quindi scrivere appunto liberamente.
La Pecora Nera, dire, recente ha pubblicato 4 guide che sono state presentate proprio qualche giorno fa, dedicate a Roma in particolare. Sono 3 dedicate ai ristoranti romani, ai ristoranti etnici in particolare, poi ne parleremo, alle botteghe, e poi ce n'è una dedicata alle botteghe di Milano. Ecco, prima di entrare nei dettagli, le chiedo però qual è lo stato di salute in generale della ristorazione romana.
Ma secondo me è buono, nel senso che sembra strano, ma la ristorazione romana si è mossa in controtendenza, nel senso sono nati molti nuovi locali, alcuni meritevoli, altri meno, però c'è una certa effervescenza, come dicevo, e il livello secondo noi è buono. Riprova ne è che noi diamo i voti in decimi come a scuola, e nel 2010 avevamo 8 ristoranti che avevano più di 8, e adesso sono 16, quindi il miglioramento, insomma, dal nostro punto di vista è tangibile.
Mi sembra abbastanza evidente. Roma è una città molto visitata dai turisti, ecco, in quanto tale può cedere secondo lei la tentazione di offrire proposte appunto turistiche, insomma di non altissima qualità?
Sì, noi nelle schede lo segnaliamo quando questo avviene, soprattutto è spiacevole constatare da clienti qualsiasi un trattamento a 2 velocità, quindi vedere che magari in alcuni casi al turista non viene portato il menù e viene fatto ordinare direttamente, e questo ovviamente è sinonimo, insomma, di scarsa trasparenza. E purtroppo questo avviene. Diciamo che nei nostri prodotti quei ristoranti che hanno il menù plastificato con tanto di foto, per capirci, non vengono neanche presi in considerazione, quindi se un turista vuole mangiare tipico romano o comunque una cucina ricercata, diciamo che utilizzando i nostri prodotti sicuramente ha una garanzia che non cadrà nelle cosiddette trappole per turisti. Noi abbiamo anche l'abitudine di dare l'insufficienza quando lo riteniamo opportuno, quindi qualora dovessimo incontrare in un anno di recensioni ristoranti che a nostro avviso sono insufficienti, non abbiamo problemi a segnalarlo con un voto negativo, quindi questa è ulteriore garanzia del lettore.
Quali sono i parametri ai quali fate riferimento quando compilate una recensione?
Diciamo che il voto è dato essenzialmente sul livello della cucina, su quello che a nostro avviso è il livello della cucina. Elementi come un servizio buono o cattivo, ambiente, lista dei vini ben compilata possono smuovergli un più o di un meno, o in casi eclatanti di mezzo voto il voto principale, che comunque verte sulla cucina. Nel dare il voto non consideriamo il prezzo, perché abbiamo poi un indicatore apposito, che è appunto il rapporto qualità-prezzo, che valuta se il prezzo è adeguato alla qualità proposta.
I punteggi di solito vanno da 1 a 10. Tra i ristoranti visitati c'è qualcuno, non le chiedo quello che ha meritato il voto più basso, ma quello che ha meritato il massimo del punteggio c'è stato?
Sì, e su questo non siamo una pecora nera, ma siamo allineati a tutte le altre guide, è la pergola dell'Hotel Hilton, dove c'è lo chef Heinz Beck.
Certo.
Oggettivamente dal nostro punto di vista il miglior ristorante non solo di Roma ma del Lazio. Noi, fra l'altro, la guida si chiama Roma nel piatto, però è una guida su tutta la ristorazione laziale, quindi sono anche ristoranti delle altre 4 province.
Certo.
È ovvio che oltre ad essere il migliore è anche il più costoso, è difficile pranzare spendendo meno di 200 euro a persona, quindi è evidente non è accessibile a tutte le tasche, però è un'esperienza che a nostro avviso almeno una volta nella vita va vissuta.
Va fatta, però ha meritato 9,5, neanche il massimo. Che cosa è mancato per non accaparrarsi quel mezzo punto in più?
Diciamo che secondo noi la perfezione non esiste, quindi ci siamo lasciati quel mezzo punto per poter richiedersi magari trovare un ristorante nei prossimi anni addirittura migliore. Diciamo non è mancato sostanzialmente niente, una cucina perfetta, perché unisce grande tecnica a comunque sapori marcati, decisi, un perfetto equilibrio, un servizio che è eccezionale perché unisce professionalità a una sensazione di non essere pressati, e questo non sempre avviene nei ristoranti di alto livello, perché avere sempre il cameriere dietro, noi critichiamo sì. L'abitudine di raboccare sempre il bicchiere dell'acqua in modo fastidioso, no? Intromettersi in quella che può essere una scena 2 mentre la pergola si ha la sensazione proprio che non ci sia il servizio, per quanto è perfetto.
Però quando si parla di Heinz Beck, come di Christina Bowerman, come di Roy Caceres, insomma, è quasi scontato pensare a una cucina di altissimo livello, però come diceva lei giustamente non alla portata di tutti. Nelle vostre guide ci si può imbattere anche nella piccola trattoria, magari non famosissima, dove si praticano magari prezzi accessibili, ma che mantengono comunque uno standard alto di qualità?
Sì, sicuramente. Noi abbiamo addirittura, per quanto riguarda le trattorie, abbiamo creato un simbolo apposito che è proprio la T di trattoria, proprio per rendere immediata l'identificazione da parte del lettore. E anche lì il livello è ovviamente variegato. Ad inizio guida noi, oltre ad aver indicati i migliori, quindi ordinati per voto decrescente, abbiamo dedicato 3 pagine ai ristoranti consigliati. Sono quelli proprio consigliati per un tipo di cucina, sono quindi le trattorie consigliate, le enoteche con cucina consigliati, i ristoranti dove mangiare la carne, il pesce, questo proprio per creare un piccolo gruppo di ristoranti affidabili in cui, a seconda di quello che si vuole mangiare, una persona può identificarli immediatamente, il lettore.
E poi avete dedicato un capitolo a parte ai ristoranti etnici romani, un'attenzione particolare tra l'altro alla tradizione ebraica, che proprio qui a Roma credo abbia probabilmente lo zoccolo più duro, no? Anche dal punto di vista enogastronomico. Come vanno gli etnici a Roma?
Sono di un buon livello. Noi abbiamo riscontrato un ottimo livello fra i ristoranti giapponesi, questo è così da anni. Da diversi anni ci sono anche un paio di indirizzi cinesi di ottimo livello. Il classico Green Tea, che è anche il miglior ristorante etnico nella guida Roma, il mondo nel piatto, che appunto è una guida interamente dedicata alla ristorazione etnica. E poi c'è Dao Restaurant, che è un indirizzo non proprio al centro perché si trova a prati fiscali, ma un ottimo indirizzo per la cucina cinese. Per quanto riguarda il resto, abbiamo, come diceva giustamente lei, posto particolare attenzione alla cucina ebraica, facendo un accordo con l'azienda romana Mercati, che ha voluto evidenziare i ristoranti di cultura ebraica con un apposito simbolo, a seconda che propongano una cucina kosher di latte o kosher di carne, quindi secondo i precetti della Kasherut.
I ristoranti etnici a cui ha dato i punteggi più alti sono fedeli alla loro tradizione o hanno finito per cedere un po' al gusto degli italiani, come si fa di solito?
Diciamo sono un buon compromesso. Io ho avuto il piacere di mangiare in Cina e devo dire che Green Tea come tipo di cucina si avvicina molto alla tradizione cinese. Ristoranti, ad esempio, il primo esempio che mi viene in mente è il ristorante messicano. Certi livelli di piccantezza vengono smussati proprio per venire incontro ai palati occidentali. Questo non necessariamente è un male dal nostro punto di vista. È evidente che quando poi il ristorante etnico viene visto, un po' come accadeva anni fa per le pizzerie, come una scorciatoia per proporre pasti a basso prezzo, derogando sul livello qualitativo degli ingredienti, in quel caso lo critichiamo, e questo è il caso appunto di tantissimi ristoranti cinesi che neanche compaiono in guida perché avrebbero un'insufficienza netta. Insomma, basta passare lì davanti e sentire gli odori che escono per capire che tipo di cucina viene
certo.
Quindi anche per l'etnico, come per il ristorante tradizionale, ma come per le pizzerie, a cui dedichiamo una sezione apposita in Roma nel piatto, il discrimine poi è la qualità sia degli ingredienti ma anche di come vengono cucinati, insomma.
E poi ci sono 2 guide dedicate alle botteghe, sia di Roma che di Milano: Roma per il goloso e Milano per il goloso. Immagino che recensire le botteghe sia stato abbastanza complesso.
Sì, diciamo che è una guida che ha una filosofia un po' diversa. Mentre la guida etnica, la guida dei ristoranti tradizionali ha una valutazione, quindi ci sono dei voti. Per quanto riguarda le botteghe, sono guide informative, sono schede informative, quindi sono state tutte visitate, vengono evidenziati quelli che sono i prodotti particolari, i prodotti di punta di quella bottega, però ha più un intento informativo. L'abbiamo suddivise in 14 categorie merceologiche, quindi enoteche, gastronomie, formaggerie e così via, diciamo abbiamo segnalato tantissimi indirizzi, sono quasi 1000 a Roma e circa 500 a Milano. Diciamo che l'intento nostro è quello di dar visibilità e voce a una serie di piccoli negozianti che vengono purtroppo strangolati, complice anche la crisi economica, dalla grande distribuzione. Questo significa anche promuovere dei sapori non standardizzati, dar voce anche a piccoli produttori, perché nella grande distribuzione un produttore che fa 5.000 bottiglie all'anno non può ovviamente entrare perché ha numeri troppo bassi, certo. Mentre le piccole botteghe riescono a dargli voce, e questo per noi è importantissimo. Novità di quest'anno in queste due guide è la collaborazione con la Fondazione Campagna Amica, con la quale abbiamo realizzato una sezione informativa sui mercati e le botteghe dove far la spesa a filiera corta, questo a Roma e Milano.
Intanto, come facciamo a reperirle queste guide? Io ce l'ho, però i nostri ascoltatori che volessero acchiapparle da qualche parte?
Beh, le trovano nelle librerie, nei bookshop del Sistema Museale Romano, quindi in diversi musei, e poi nel nostro sito internet che è lapecoraniera.net. E fra l'altro a giorni saranno fruibili pure in formato digitale, sia sotto forma di ebook, quindi scaricabili da Amazon e da altri siti simili, e sia sotto forma di app per telefonini Apple e Android. Abbiamo sottoposto ai rispettivi store l'applicazione in questi giorni, quindi il tempo di approvarla sicuramente entro Natale sarà scaricabile anche su iPhone e su smartphone Android.
E sarà un bel regalo per Natale per gli appassionati. Carzani, io la ringrazio molto, devo dire sono molto belle queste guide della Pecora Nera, sono uscite proprio da pochissimo, quindi come dicevo un bel regalo da farsi e da fare per Natale, per chi volesse saperne un po' di più, lapecoranera.net. È stato con noi l'autore di queste guide, che è Simone Cargiani, grazie mille per essere stato con noi e buon Natale, buon lavoro.
Grazie, auguri anche a voi.
E chissà dove sarai, amico, ripensandoti ti rivedo in me, la visione che avevi dell'amore, la tua ironia, e chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili, e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine, e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo che finisce, come sempre accade, troppo presto.
Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine, la tua fine.
Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vide sulla mano la tua fine.
Di nuovo insieme. la seconda parte del nostro Atlante del Gusto dedicato alle ricette. Abbiamo avuto ospite prima Simone Cargiani, autore delle guide della Pecora Nera, e con lui abbiamo fatto cenno anche ai ristoranti etnici di Roma, in particolare a quelli della tradizione kosher, della tradizione ebraica. Io però vorrei darvi una ricetta che ho trovato proprio in un sito dedicato alla cucina kosher, ed è il pollo croccante e riso basmati al cardamomo. Prendete nota, allora: ci serve un pollo intero, 300 g di riso basmati, una manciata di mirtilli essiccati, due cipolle tagliate a fettine sottili, una manciata di baccelli di cardamomo, un paio di chiodi di garofano, una punta di cucchiaino di cannella, prezzemolo, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Innanzitutto si mettono a mollo in acqua tiepida i mirtilli essiccati per farli rinvenire, poi li scolate e li tenete da parte. In una grande pentola antiaderente dal bordo alto, oppure in una pentola capiente, scaldate dell'olio e vi fate cuocere a fuoco medio la cipolla per una decina di minuti, finché non è dorata e morbida. Pulite il pollo, lo tagliate a pezzetti e poi lo trasferite in una ciotola e lo condite con sale, pepe e cannella. Dopodiché trasferite i pezzi di pollo in padella con la cipolla, aggiungete i chiodi di garofano e i semini contenuti nei baccelli di cardamomo, fate dorare il pollo su tutti i lati per 5-10 minuti, dopodiché lo togliete dalla padella e lo mettete da parte. Nella padella intanto versate il riso, aggiungendo una presa di sale per condirlo e i mirtilli precedentemente ammorbiditi. Dopodiché date una bella mescolata e fate posto al pollo in mezzo al riso. Versate circa mezzo litro di acqua o anche di brodo caldo nella padella del riso e del pollo e fate cuocere il tutto coperto a fuoco basso per mezz'ora. Trascorso il tempo di cottura, delicatamente mescolate con una forchetta il riso e il pollo. Poi trasferite la pentola laddove è possibile per un paio di minuti in forno modalità grill per rendere il pollo croccante. E prima di servire il piatto aggiungete una manciata di prezzemolo spezzettato, se volete, o anche no. Abbiamo finito per oggi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi, grazie a Fulvio Politi che ha curato la parte tecnica, naturalmente a Simone Cargiani che abbiamo ospitato nella prima parte del nostro incontro, e torniamo domani. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
Radio dentro.